dibattito del tavolo. Buonasera a tutti e buonasera soprattutto allo sceicco Abd al-Wahid Pallavicini, un carissimo amico, se mi permette. La nostra conoscenza è avvenuta più di 20 anni fa, nella sacrestia bramantesca di Santa Maria delle Grazie a Milano, luogo leonardesco per eccellenza, dove io tenevo una serie di conferenze sul rapporto fra religione ed arti, l'amabilissimo sceicco lo incontrai tra gli editori e nacque un inizio di dialogo. Io ho sempre tenuto sotto osservazione quello che lui faceva in Italia e il caso ha voluto, un caso benefico, che noi ci rincontrassimo poi nel 97, 11 anni fa ancora, a un convegno internazionale di studi mediterranei ad Agrigento, durante il quale si commemorava il mio maestro Ugo Bianchi, allievo di Petazzoni alla Sapienza. Quindi è veramente un ritrovarsi molto piacevole per me. Lo sceicco Pallavicini, italiano, islamico, si è convertito negli anni 50, se non vado errato, agli inizi degli anni 50, e ha preso questo nome continuando una tradizione che all'interno dell'Islam vuole che qualcuno, uno che entra in un'esperienza religiosa, assuma il nome di... E dietro di lui c'è una figura eminente, europea, francese degli studi islamici, anche dell'Islam, cioè René Guénon, se non vado errato. Oggi, dopo essersi impegnato, il nome Sheikh significa in arabo maestro, essersi impegnato all'interno della comunità islamica italiana, che è andata sempre più infoltendosi, sia come presenza di italiani che come presenza di immigrati dai paesi del Maghreb, del Maghreb, cioè del Nord Africa, d'Oriente ed Occidente. Oggi il nostro relatore è anche presidente del Quraysh, che è una realtà, un ente che lui ha fondato anni fa. Oggi si chiama con questo acronimo, è la comunità islamica italiana, e abbiamo anche il piacere e l'onore di avere colui che rappresenta di fronte al nostro Stato, alla Repubblica Italiana, la comunità islamica per la definizione dei dati giuridici del rapporto religione islamica Stato italiano. Non solo, ma è anche stato presente ed è tuttora in dialogo con chi all'interno della Santa Sede nel Vaticano, nella congregazione deputata al dialogo interreligioso, si occupa del dialogo fra cristianesimo cattolico romano e Islam. Quindi sono veramente felice di presentarvi una persona autorevole e che è anche un'autorità di nome e di fatto all'interno dell'Islam e dell'Islam italiano. Quindi per me è un'autentica gioia che qui pubblicamente in questa città inizi un dialogo fra cristianesimo e Islam, almeno in questa sede, in questa città, che già continua nel nostro paese, nella figura e nell'opera di Abd al-Wahid Pallavicini, che presento appunto e a cui lascio la parola.
Grazie di cuore.
Prego.
Grazie. Lei ha ben ricordato i nostri trascorsi già dall'86, quando eravamo ad Assisi, a fianco del Piatto Pontefice Giovanni Paolo II. Speriamo che questo dialogo possa continuare, soprattutto grazie alla sua esperienza e alle prospettive che si aprono, in quanto, come è il titolo della conversazione di oggi, si domanda quale Dio può salvarci. Ecco, noi avremmo subito risposto l'unico, ma l'importante è che questo invito sia stato fatto da un amico e competente dal quale mi aspetto ogni consiglio e ogni eventuale critica, per una testimonianza che, come avete capito dal titolo, deve essere il frutto di una partecipazione confessionale religiosa vissuta durante una lunga vita e che fortunatamente ha dato dei frutti, compreso quello che riguarda mio figlio, e che rappresenta i 138 sapienti islamici presso il Santo Padre il 5 novembre prossimo. Ma mi piacerebbe cominciare con una frase in arabo, se mi permettete, che dice Bismillah Rahman Rahim,
esatto.
E cioè di Dio il clemente e il misericordioso, perché ogni testimonianza deve essere fatta in nome del Dio. Ecco, avrei osato dire non un tale Dio, ma l'unico e lo stesso per noi tutti. Questa occasione che io colgo, anche per il fatto che si è ribaltato in qualche modo la successione temporale delle rivelazioni per le questioni organizzative, anche degli altri rappresentanti religiosi, dopo di noi so che ci sarà un rappresentante buddista, non c'è stato un rappresentante ebraico e me ne dispiaccio perché era complementare alla nostra testimonianza, ma anche mi permetterò di fare anch'io una riflessione in questo ordine che riguarda il modo ordinario di far seguire quelle che vengono chiamate le rivelazioni del monoteismo abramico, per dirvi finalmente, francamente, alla mia età, me lo posso permettere, dopo tanti anni di condizionamento, mi permetto di dirlo, su quello che riguarda il dialogo interreligioso, finalmente, come si dice in tribunale, vi dirò la verità. Tutta la verità per quello che riguarda l'Islam, ma senza spaventarvi, perché come il titolo della relazione è un punto di vista. René Guénon, che lei ha citato, diceva la verità è una e gli altri non sono che dei punti di vista, ma questo è il punto di vista dal di dentro dell'Islam, e cioè come noi musulmani inseriamo veramente la stessa rivelazione abramica monoteistica. Per cominciare diremo subito qualche cosa che può in qualche modo sorprendervi. L'Islam non è, come si pensa, la terza rivelazione del monoteismo ebraico, dopo ebraismo e cristianesimo. E questo stesso monoteismo cosiddetto abramico non risale ad Abramo, ma è sempre stato tale, e cioè monoteista, anche prima di Abramo, in quanto Dio, il Dio, Allah, è soltanto un nome arabo per dire il Dio con l'articolo, come noi diciamo il Dio in italiano, aggiungendo l'articolo alla parola Dio, per dare il senso che Dio è uno solo. Non ha mai cessato Dio di essere uno, perché bisogna partire dal principio, o forse bisogna partire da quello zero metafisico che è improntato di questo nostro studio e per il quale naturalmente noi ci siamo rivolti a una dimensione spirituale che salga oltre le teologie particolari, o perlomeno per coloro che vogliono accettare di essere a lui sottomessi. Questa sottomissione nella pace, alla volontà di Dio, questo è il vero significato della parola Isa, che indica appunto la sottomissione al Dio unico, così come musulmani, anche questo derivato dall'arabo, Islam, musulmani, sono letteralmente tutti coloro che a lui si sottomettono, anche se noi possiamo chiamarli ebrei, o possiamo chiamarli cristiani, sperando che anche loro siano sottomessi, o anche appartenere a una delle religioni ortodosse, anche qui nel senso etimologico del termine, cioè rivelate, e potrei dire con un gioco di parole per le lettere della parola rivelato e relative, senza temere l'incontro di una scomunica tatara per il fatto di fare del relativismo. Ora, parole del profeta. Io ero ancora prima che Adamo fosse fra l'acqua e l'argilla, fra il cielo e la terra, afferma il nostro profeta. Cosa che riecheggia le parole di Gesù. Sì, di Naissa, ad Elisadà, il nostro Signore Gesù, per tradurvi il nome e l'etimologia araba, che ha detto prima che Abramo fosse, io sono, nel senso eterno della parola essere, perché questo immortale spirito di Dio, Ruh Allah sono le parole arabe che dicono spirito di Dio, è così che noi chiamiamo Gesù, è lo spirito di Dio, non può non essere stato presente ancora prima della creazione del mondo, proprio per infondere negli uomini, in tutti gli uomini e in tutte le donne, la coscienza che anch'essi sono stati fatti a sua immagine e somiglianza, come dicono i testi sacri dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islamo. Ana surati, secondo la sua forma, secondo la forma di Dio. È questa identità, questa natura spirituale, questa somiglianza che permette a noi uomini di poterci identificare con l'assoluta presenza divina tramite le ritualità, che sono diverse, abbiamo detto, per ogni religione, come sono diverse le teologie, e che si sono succedute nello scorrere dei tempi in modo da rinnovare sempre la possibilità di quella conoscenza con la C maiuscola, che resta sempre l'unico scopo della vita umana su questa terra, anche se oggi noi qui in Occidente sembriamo averlo dimenticato. Ma di quale conoscenza noi stiamo parlando? Parliamo della conoscenza, anche qui la conoscenza di Dio, perché dice un adagio della Chiesa ortodossa: se Dio si è fatto uomo è proprio perché l'uomo si faccia Dio, ma non certo per l'affermazione di una individualità egocentrica umana, ma con la sua estinzione. Non si diventa Dio fino a che non siamo estinti nella nostra egocentricità. Come? Con l'esempio dei profeti. Di tutti i profeti che si sono succeduti dal tempo di Adamo, primo uomo, e ricordate, primo profeta islamico. L'Islam non comincia con la predicazione coranica del profeta Muhammad, lei il salam, su di lui la pace. Comincia con il primo profeta, Adamo, primo uomo, e finisce poi con l'avvento del profeta Muhammad, ultimo dei profeti, sigillo della profezia, che conferma il messaggio di tutti i profeti precedenti per il fatto della sua natura particolare, in arabo, ummi, e cioè illetterato, letteralmente illetterato, vergine intellettualmente, perché soltanto con questa sua verginità intellettuale ha potuto non aggiungere nulla alle parole che Dio gli ha dettato tramite l'arcangelo Gabriele, allo stesso modo in cui Maria, vergine, su di lei la pace, ha ricevuto da quello stesso arcangelo Gabriele l'annuncio della nascita di Sidney Nixon, nostro Signore Gesù Cristo di cui la pace. Ma voi mi direte, quale differenza? Quale Dio? Quali differenze teologiche che esistono nelle dogmi di tutte le religioni? E io vi dirò che esistono, sì. Esistere, stanno al di fuori del nocciolo, della sostanza, di quel theos che dà il nome alle differenze teologiche. E il theos è Dio, il Dio, il logos è Dio e è al di sopra delle sue manifestazioni nel tempo e nello spazio, metafisicamente. E allora le teologie devono essere necessariamente differenti. Gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù come figlio di Dio, erano anche precedenti, se questa può essere una scusa. E noi musulmani, glielo abbiamo detto, lo abbiamo chiamato e lo chiamiamo Spirito di Dio, Ruh Allah, lo Spirito di Dio, in nome di quell'assoluto monoteismo, e devo accentuare proprio certe parole, che in fondo con gli ebrei noi possiamo condividere. Però gli ebrei non hanno concluso la profezia con l'avvento del profeta Mosè su di lui la pace. Ma il profeta Mosè, noi siamo debitori del messaggio della Torah, la legge. La parola di Dio si è fatta legge per gli ebrei. La parola di Dio è un caro effetto per noi cristiani, per voi cristiani. E la parola di Dio si è fatta libro. Perché non permettere a Dio questa onnipotenza di manifestazione? Ma gli ebrei ci hanno anche anticipato un altro fatto che ci accomuna a tutti, cioè l'attesa messianica, che per noi voi cristiani e noi musulmani, sarà la seconda venuta di Gesù Cristo. Ora, se le origini hanno potuto avere una tipologia differente, però quello che ci accomuna tutti, tutti gli uomini e le donne di questo mondo, religiosi naturalmente nel senso etimologico del termine, cioè ricollegati in forma ortodossa a un principio trascendente, saremo tutti riuniti ancora insieme alla fine dei tempi. E la cosa che può dare un senso metafisico anche a tutte le manifestazioni della nostra vita qui su questa terra, che ci permettano di poterla vivere in nome di quell'unico Dio che, lo ripetiamo, ci ha creati a sua immagine e somiglianza, o meglio, anche per fare una citazione coranica, Ala Surat al-Rahman, e cioè secondo la forma del misericordioso. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, che la pace del Signore sia su tutti voi e vi ringrazio.
Grazie. Devo subito dire grazie a questa sintetica ma così densa relazione, che mi è particolarmente piaciuta e mi ha particolarmente consolato, se Shaikh Pallavicini permette l'espressione, per il fatto che tutti voi avete sentito
è stata data una lettura che per me, che sono storico delle religioni e devo praticare la comparazione tra le religioni, diversamente non sarei storico delle religioni, ha proprio letto il monoteismo in un'ottica comparativa. Mosè, Gesù e Muhammad e Maometto. E ha fatto vedere in fondo la valenza comune alle tre espressioni storico-culturali del monoteismo, che però ha tre espressioni. E poi mi è piaciuta molto la sottolineatura che la parola di Dio si è fatta libro, e questo atteggiamento di sottomissione è, per quanto riguarda il cristianesimo, e parlo persone che sono generalmente più vicine alla tradizione cristiana, che direi è quella storicamente europea, notate l'analogia fra la prima beatitudine, che è la condizio sine qua non dell'atteggiamento del dialogo con Dio. Bisogna mettersi, essere ptokoite cardia, come dice il testo evangelico. Beati coloro che sono poveri di spirito, è l'atteggiamento del muslim, che è l'uomo che acquisisce la pace che solo Dio dà nella misura in cui si sottomette a Dio. Quindi notate l'analogia, quindi mi sono veramente grato, perché pur avendo fatto un discorso da un versante religioso islamico, è stato fatto con una attenzione al dialogo interreligioso, intermonoteistico, se permette l'espressione. Ecco, a questo punto io lascerei la parola a qualcuno di voi che vuole intervenire e per approfondire ulteriormente il discorso e per entrare nel dialogo che è stato avviato dal nostro illustre relatore. Qualcuno vuole intervenire? Prego. C'è una... Si metta qui vicino a me, perché c'è anche la possibilità qui accanto a me. Ah, volevo solo passare qualcuno.
Ma magari cominci lei.
Vuole... Prego, il microfono dovrebbe essere acceso. Via. Ma che non riesco. Dov'è il nostro tecnico?
Basta, mi permette.
Prende questo. Scusi questo. C'è questo. Come si fa? Lei lo sa. Aspetta. No, era verde. Ecco. Prego.
Beh, ringrazio di essere stato invitato a parlare, ma ringrazio soprattutto il centro Campostrini, ma per ringraziare tutti coloro che concorrono a simili situazioni di confronto e occasioni di dialogo, nella speranza che ci aiutino in qualità di credenti tutti a consolidarci nel deposito tradizionale di cui cerchiamo di essere degni custodi e a quale ci ispiriamo, insomma, che qualunque sia questo deposito tradizionale, nel quale però riconosciamo una verità che, per l'appunto, essendo la verità, trascende tutti quanti noi e trascendendoci può unirci, perché se queste stesse manifestazioni in effetti nella loro varietà ci ricordano la diversità anche dei linguaggi, come diceva lo Sheikh, con cui l'onnipotenza divina parla a se stessa. In verità noi dobbiamo comunque imparare questi linguaggi, ma per dire la stessa verità comunque deve esserci. Questo è un punto d'unione su quale ogni credente può sostenersi nel rispetto della diversità confessionale, naturalmente. perché sembra sempre che siano le fedi a dividere, ma io credo che in realtà il conflitto sia una cosa dell'uomo che vada ben al di là della fede. Ci sono conflitti tra fratelli, non c'è bisogno di andare a prendere le religioni per cercarle come causa di conflitto, e anzi forse nella fede si può trovare la forza per compiere uno sforzo che ci consenta di trovarci al di là di noi in una comunione che sia anche come questa, di conoscenza, e di conoscenza non dell'altro, o almeno non solo dell'altro, ma della verità che porta anche l'altro, perché è quella che ci interessa sinceramente. Grazie.
Vuoi rispondere, devo dire qualcosa, Lena? Tutto bene. C'è qualcun altro che vuole intervenire subito?
Ma io vorrei fare una domanda.
Ecco, prendo il microfono. Venga qui, che è meglio, così la riprendono. Venga, venga qui. Ecco, si metta qui, così viene anche ripreso e...
Premetto di non essere assolutamente esperto di religioni, però da quello che ho sentito, da quanto ho sentito stasera, le religioni, le tre religioni monoteiste vengono messe in un certo senso sullo stesso piano, in condizioni di parità, mi sembra di capire. Esistono tantissimi punti in comune, per cui sorge spontanea la domanda: che cos'è che spinge un individuo nato, cresciuto in un ambiente, quindi immagino appartenente a una certa religione, che cosa lo spinge a cambiare, a convertirsi ad un'altra?
Grazie.
Grazie per la sua domanda, molto pregnante. Naturalmente si tratta di decisioni, non mai una regola generale. Ci sono situazioni in cui per vocazione, per nascita, ci sono delle esigenze spirituali che portano delle persone a ricercare un approfondimento della verità, non soltanto da un punto di vista teologico-dogmatico, ma da un punto di vista di vera pratica religiosa. E le pratiche religiose, sappiamo, se ci vogliamo riferirci ancora al maestro che il dottor Carozzi ha menzionato, sono di vario tipo, o perlomeno all'inizio, ma ci sono manifestazioni religiose, soprattutto influenzate dal secolarismo occidentale moderno, siamo tutti occidentali, qui forse salvo mia moglie, che hanno forse tolto le possibilità di un approfondimento spirituale. E allora, anche pur essendo nati in Italia o in Europa, come ai miei tempi c'erano chi fuggiva verso Kathmandu o verso le tradizioni metafisiche dell'estremo oriente, cosa che non condividiamo, perché non si torna indietro, non perché le tradizioni metafisiche siano meno vere di quelle monofisiche, ma per il fatto che noi siamo nati e che noi qui e adesso in una determinata collocazione di spazio temporale. Non vorrei riferirmi a un avvenimento molto recente, ma dato che la sua domanda mi si riferisce abbastanza personalmente...
Senza volerlo.
Incoscientemente. Si può pensare che si ricerca una stessa verità o l'approfondimento di una stessa verità in una dimensione diversa, dove l'orientamento, mi permetta, non è una questione geografica, ci si è riorientati verso quella dimensione dalla quale l'Oriente è l'Oriente Lux, dalla luce è venuta dall'Oriente. E allora, come dicevamo, non è certo una questione generale, non se ne faccia una regola, ma può capitare che ci sia la possibilità di riorientarsi per ritrovare, riportare in Occidente quel senso di una spiritualità sacrale che forse noi per molte parti abbiamo dimenticato. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma per quanto riguarda la comunità che ho l'onore di rappresentare, bisognerebbe pensare che si è sfuggito a un certo razionalismo storicista per ritrovare il senso delle origini, che non sono naturalmente etniche o nazionali, ma che sono la possibilità di andare a fondo della ricerca spirituale, che da noi era rappresentata dagli aspetti monacali, e ne abbiamo presenti delle manifestazioni molto vive, ma che naturalmente risentono in qualche modo di questo hegelismo storicista che è venuto di moda oggi anche in quelle che corrispondono alle gerarchie religiose. E allora questa ricerca spirituale, che come ripetiamo è un fattore strettamente personale, ecco, riporta quei valori fondamentali che in Oriente sono ancora vivi, con la speranza che ritornando in Occidente si possa rivificare, non convertire, ma rivificare della stessa urgenza e della stessa necessità spirituale anche quelle persone che in qualche modo se ne erano dimenticate.
Avete sentito che è stato sottolineato l'apporto metafisico e spirituale che viene dall'Oriente, a cui appartiene anche la rivelazione all'interno dell'Islam. L'Islam viene presentata come l'ultima della rivelazione. Dal punto di vista storico, noi dobbiamo considerare quindi le tematiche di provenienza orientali come appartenenti a una tradizione che è essenzialmente metafisica e spirituale, e questo è vero. Ma c'è un problema capitale che coinvolge necessariamente le religioni. E io qui devo parlare secondo la prospettiva storica. E secondo la prospettiva storica, tutte le religioni, nessuna esclusa, sono dei prodotti culturali e storici umani. Per cui qui l'uomo vive all'interno delle varie religioni, delle esperienze religiose, l'autentico dramma di dover fare i conti con la traduzione storica di un messaggio religioso. Allora, se si mette in un'ottica religiosa, risolve facilmente il problema. Oppure lo complica ad eccesso, assolutizzando il proprio messaggio religioso. Diversamente deve accettare la provvisorietà, che era pur presente nel discorso della relazione che ci ha appena tenuto lo Sheikh Pallavicini, la relatività storica della inculturazione di una religione. Perché se noi ci mettiamo in una prospettiva religiosa, ci muoviamo all'interno di una verità unica e assoluta, che storicamente non ci è dato rilevare, perché storicamente abbiamo tante verità quante sono le religioni e i messaggi religiosi. E questa sottolineatura che faccio non è mia, è semplicemente frutto di una disamina razionale. Non esiste al mondo la religione. È un discorso che può essere fatto in prospettiva religiosa o in prospettiva filosofica, in prospettiva teologica, ma non in prospettiva scientifica o in prospettiva storica. Perché in prospettiva storica abbiamo una pluralità di religioni. Per riferirci all'Islam, quando è venuto Muhammad si è trovato di fronte, a partire da casa sua, a un'espressione del divino sotto forma plurale, e lui ha rivendicato l'unicità del divino scontrandosi con la sua stessa tribù, e ha dovuto andarsene da Makkah, e ha dovuto andarsene a Yathrib, dove ha incontrato la comunità ebraica che gli ha dato molto. E poi ha finito per esprimere la forma storica di questa rivelazione che dal suo punto di vista ha avuto, parlo da storico, e l'ha espressa nella sua lingua, nella sua cultura, e il risultato storico è stata la proposta monoteistica islamica sotto forma della lingua e della cultura araba, così come avrebbero dovuto fare i cristiani con partendo dall'ebraismo in ebraico. All'inizio l'hanno fatta più aramaico che ebraico, poi hanno optato per il greco, cioè per una cultura internazionale, e così possiamo avvicinarci alle altre religioni nella misura in cui poi dopo, partendo da un contesto etnico, si universalizza il messaggio. Tre anni fa mi trovavo a Marrakesh sotto la Kutubia, e nei giardini, mentre aspettavo dei miei compagni di viaggio che stavano visitando tutta la zona e la stessa moschea, entrai in conversazione con due giovani marocchini, uno abitante in Marocco e uno rientrato in Marocco dalla Francia, dove si era trasferito, dove era nato e si era perché la famiglia si era trasferita, quindi ormai era un marocchino francese. E dicevo loro: perché pregate, voi che siete dei abitanti del Maghreb, voi che siete marocchini di tradizione non propriamente araba, parlate l'arabo? Perché non parlate una lingua del Marocco? Perché non pregate nella vostra lingua? E lì è nata una grande discussione, ovviamente. Il francese riusciva a capirmi perché era stato educato con categorie occidentali, il marocchino no. E l'altro marocchino diceva al ragazzo, e mi accorgevo che non... Perché? Perché si affrontava un discorso da un punto di vista storico. Allora, il tema sotto il quale si unificano questi nostri incontri, e anche l'intervento dello Shaikh di questa sera, è quale Dio salva. E proprio prima che lui intervenisse, disse: dal punto di vista storico, ogni Dio salva, tutti gli dèi salvano, tutti gli dèi sono veri, tutte le religioni sono vere. Lo so che anche questo discorso dei cristiani non piace neanche ai cristiani, perché i cristiani rivendicano la verità e l'unicità del cristianesimo, come gli islamici, come gli ebrei, non come i buddisti, ad esempio, o altri, non gli induisti. Allora, e qui sposto il problema su un altro argomento che è presente in maniera evidente anche nell'Islam. L'unico modo in cui tra le religioni, tutte vere nella misura in cui sono credute e vissute, l'unico modo in cui si può veramente dialogare e intendersi è quello della ricerca di Dio e dell'unione con Dio. L'Islam l'ho sperimentato attraverso il sufismo. Il sufismo ha superato la pur necessaria mediazione culturale che storicizza le varie religioni, Islam compreso. Un sufi, e devo darle atto che ho percepito in lei ormai una dimensione, permetta che glielo dica in pubblico, ed è non un complimento, è proprio una confessione amichevole e sincera. Ho percepito in lei una dimensione sapienziale. Da quando l'ho conosciuta più di 20 anni fa, sentendola parlare questa sera, ho percepito un senso di proprio di salam nel suo discorso, di pace, lo shalom ebraico, la pace, Irini in greco, che è la lingua del cristianesimo originale, Quindi, ecco, io adesso pongo la domanda a lei. Anche lei è dell'opinione che all'interno di un'esperienza religiosa di tipo mistico si possa maggiormente dialogare ed avvicinarsi che non all'interno di un dialogo, di un confronto ancorato alla dottrina e alla ritualità?
Certamente, quasi riferirei la domanda a qualcuno dei nostri giovani fratelli, così possano un po' anche contraddire quello che il professor Carozzi stava per dire dal punto di vista storico.
Io devo continuare a dirlo, accetto tutte le contraddizioni, ma continuerò a dirlo finché il Dio mi darà la voce. Altrimenti mentirei come storico a chi vuole sentire da me non un'opinione, ma un discorso scientificamente fondato e condotto secondo una metodologia storica e comparativa. Prego, chi vuole intervenire? Venga, venga. Si mette un po' più così per prendere anche la telecamera.
Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Dio, altrimenti misericordioso. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La lode è di Dio, il Signore dei mondi. Ecco, la prospettiva islamica, in un certo senso, mi sembra di avere, come dire, tratto anche dalle parole dello Sheikh prima, ribadisce esplicitamente una validità salvifica, quale Dio salva, di tutte le manifestazioni divine dall'inizio dei tempi fino al momento della rivelazione islamica, che è l'ultima in ordine di tempo. Per cui è proprio coranico. Se Dio avesse voluto avrebbe fatto di voi una sola comunità, ma così non ha fatto. Gareggiate nelle buone opere, voi tutti tornerete a Dio e allora scoprirete la ragione delle vostre differenze sulla terra. Ecco. La rivelazione islamica, quindi, così come ad esempio l'altra religione antica, mentre l'islamica è quello centrale, l'induismo, che ha la concezione degli avatar, tutti sono incarnazioni, viene tradotto in italiano, ecco, discese meglio, avatar di Dio nel corso dei tempi, tutte le religioni. L'induismo è la prima in un certo senso, e poi tutti e così anche Gesù è l'avatar per i barbari, no? Mleccia avatar. Così, dal punto di vista opposto temporalmente, cioè dal punto di vista della fine del ciclo, l'Islam dice che tutti sono stati profeti dello stesso Dio. Ecco. Quindi, da questo punto di vista, questa prospettiva che noi oggi consideriamo, forse lei diceva, un patrimonio della scienza o della mentalità storica, ecco, è già compresa in una prospettiva sapienziale islamica, dove tutte le manifestazioni divine, quindi non umane, ecco, in un certo senso, sono delle manifestazioni sacre, e quindi ciascuna comunità di ciascun profeta è una comunità sacra, perché alla sua origine c'è un'irruzione di ciò che non è più, non è umano, nella sua rivelazione.
Mi scusi se lo interrompo. Di ciò che non è umano, ma non è la ragione che le fa riconoscere come non umano e rivelato questo, bensì la fede. Quindi io che mi metto in una prospettiva scientifica e storica non posso partire da una precomprensione religiosa, altrimenti faccio un discorso religioso e non faccio più un discorso storico. Io posso accettare il suo discorso nella misura in cui condivido la stessa opzione che mi fa riconoscere il messaggio come rivelato. Ma se non ho la fede io non posso riconoscere un messaggio, devo registrare che chi ha fede lo considera, scusi il mio tono piuttosto irruente, chi non ha fede non lo può riconoscere come rivelazione. Io da storico però devo dire, registro e dico che chi ha fede è rivelazione solo per chi ha fede.
Certo, ma il problema non è tanto suo, perché lei in qualche modo, ponendosi al di fuori, non ce l'ha il problema. Il problema è di chi invece ha la fede. Chiaramente chi ha la fede...
Ma se io non faccio un discorso... Se io presuppongo la fede, non faccio più un discorso scientifico, faccio un discorso religioso,
sì,
non faccio più storia.
Ma se io ho la fede,
Ma ecco, se lei ha la fede, scusi se la interrompo.
Lei, non avendo la fede, fa il discorso che può fare.
Posso anch'io avere una fede, sì, ma metto in sospensione, in epoché, come dicevano i greci, la mia fede. Io appartengo a una tradizione, e mi espongo personalmente, italiana, lombarda, milanese dal punto di vista culturale, e religiosamente parlando sono stato condizionato dal cristianesimo cattolico romano, che ho in un certo senso ereditato come col latte di mia madre, come ciascuno di noi la più parte. Poi dopo, da adulti si fanno le scelte, e io ho consapevolmente, responsabilmente e culturalmente fatto una scelta di continuità, approfondendo e accettando questa adesione, ma nella misura in cui io affronto in una prospettiva storica la mia stessa esperienza religiosa, devo mettere in sospensione la mia stessa fede e considerare la religione che io stesso pratico guardandola dall'esterno, in un certo senso mettendo appunto in sospensione, lo ripeto per la terza volta, la mia stessa fede. Per cui per me il cristianesimo è una religione come le altre dal punto di vista storico.
Ecco, le dicevo appunto che questa sua prospettiva esiste nell'interno della religione, non è soltanto fuori, perché dal punto di vista islamico, anche per noi musulmani ortodossi, nel senso proprio stretto, le altre religioni sono anch'esse delle rivelazioni dell'unico Dio, nelle forme, nei tempi, nei luoghi che Dio ha determinato per quelle altre comunità, che non sono la nostra. Però non possiamo misconoscere che esse, nella misura in cui sono state rivelate da Dio, sono anch'esse valide per coloro che le praticano. E quindi noi consideriamo tutte le altre religioni alla stessa stregua della nostra come valide e salvifiche. Però a salvare non è la religione, come giustamente diceva lei, ma è Dio, l'unico. Perciò quale Dio può salvare? È un po' come dire quale cibo può nutrire? Quello che ho visto in televisione, quello che ho visto al cinema o quello che ho davanti sul tavolo? Ecco, quello che ho davanti sul tavolo, cioè quello vero, ecco. Allo stesso modo, quale Dio può salvare? L'unico può salvare, l'unico Dio, quello vero, che però c'è in tante forme, in tanti modi, in tanti luoghi, in tanti tempi, quanto Dio ha determinato nelle sue rivelazioni. E per noi musulmani tutte sono valide religioni di Dio. Ecco. Questa è la prospettiva che forse ho potuto semplificare da quello che ho sentito prima. E, la ringrazio di aver fatto esprimere.
No, io vorrei invece che se più ancora, ancora più in atto, perché è molto bello questo nostro dialogare animato, perché in fondo crediamo in quello che diciamo. Io da un punto di vista direi squisitamente storico, nella misura in cui riesco a essere coerente alla prospettiva storica. Lei da un punto di vista onestamente islamico, in dialogo appunto, e senza dimenticare questo presupposto per lei fondamentale. Ma la mia sottolineatura prima nella domanda che ho rivolto allo Sheikh è: cosa ne pensa, ecco, dia anche lei una risposta, cosa ne pensa della maggiore o minore facilità del dialogo interreligioso da prospettive mistiche? Cioè, all'interno dell'Islam, il tawassuf, l'abito di lana di coloro che appunto si facevano i ricercatori di Dio. Io ho sempre in mente quelle mirabili, a parte le mirabili poesie di Rumi, ma anche le rubaiyat di Omar Khayyam, stupende,
certo.
E lui ironizza addirittura, dice, ma beviamo anche il vino, perché Dio addirittura relativizza la bevanda alcolica, no? Allora, fra i mistici all'interno delle religioni si può dialogare, si dialoga maggiormente
mi posso permettere, ecco, di rispondere in presenza dello Sheikh, ecco, se posso permettere,
rimanendo
un insegnamento male, forse esprimendolo, che però penso di aver ricevuto dallo Sheikh, comunque dalla partecipazione alla realtà interiore dell'Islam. La questione è che lei ha citato Omar Khayyam, Rumi, ma ci sono alcuni mistici, come lei dice, che hanno espresso proprio questo principio, ad esempio
Khallaj.
Mansur Hussain
è andato fino sulla pira,
a cui chiese
come fuoco
una volta: ma qual è il vero sufismo? No? E lui disse che esiste il vero sufismo ed esiste il falso sufismo. Il vero sufismo è l'aspetto interiore della religione, per cui o discepolo, a chi glielo chiedeva, segui le regole della religione, approfondiscine il significato, sii fedele a Dio nelle forme che Dio ti ha insegnato nella religione e ne scoprirai, al di là della lettera, l'aspetto interiore, che è Allah, Dio, ecco. E questo è il sufismo vero. Mentre invece il falso sufismo è falso sia nel suo aspetto dottrinale che nel suo aspetto rituale, ecco, e quindi sta alla larga. Ecco, allora cosa succede? Che oggi noi, con la scusa del sufismo o dell'aspetto interiore delle altre religioni, che sia lo Zen per il buddismo, lo yoga per il induismo, l'esichiasmo per il cristianesimo e chi più ne ha più ne metta, ci svincoliamo dalla necessità di un obbligo relativo a quelli che sono gli aspetti ortodossi e validi per tutti, cioè veramente universali, della religione exoterica, cioè quella religione che è la porta grande, dicono i buddisti, di accesso alla verità e dalla quale bisogna necessariamente passare per poter poi entrare nella porta piccola, nella porta stretta, e che è riservata a coloro che hanno l'aspirazione a morire prima di morire, diciamo noi nel sufismo. La questione è che cosa facciamo? Ci inventiamo un esoterismo culturale per esimerci dalla responsabilità di praticare una religione nei suoi aspetti esteriori, che non abbiamo più il coraggio, perché siamo uomini moderni, di accettare.
Sei bravo.
Quindi lei sottolinea la necessità della mediazione dottrinale autentica e della mediazione rituale autentica. Un buon musulmano, se non prega 5 volte al giorno, se al venerdì non va in moschea, se non pratica il Ramadan dalla mattina al tramonto, non è un buon musulmano. Come un cristiano, se non partecipa all'Eucaristia, se non conosce la Sacra Scrittura, e analogamente un ebreo, non prega in sinagoga, non conosce la Torah, non pratica il Midrash, eccetera. E l'altra esperienza, lei quindi mette al primo posto la dimensione dottrinale e rituale e quella spirituale?
Posso permettermi ancora?
Certo, venga.
Se non passiamo per la porta grande, non possiamo neanche passare per la porta stretta. Se non entriamo nella chiesa, non potremo entrare dentro il tabernacolo.
È un po' sia un musulmano che venga a ricordare ai cristiani questo, veramente sono cambiate le cose. Non è che parla a me come cristiano, ma ovviamente dico in senso generale. Io invece vorrei appunto che lei sottolineasse la positività della valenza spirituale che c'è anche nell'Islam, che c'è anche nell'ebraismo, che c'è anche nel cristianesimo. Cioè, non è che la dimensione spirituale debba eludere e saltare a pie pari la mediazione comunitaria, pubblica, ecclesiale per i cristiani, sinagogale per gli ebrei o di moschea per i musulmani. Qua certo che ci deve essere, cioè la visibilità della pratica religiosa a livello rituale, ma non basta quella.
Cioè, bisogna che all'interno della religione ci sia, dentro quel tabernacolo che è l'aspetto interiore della religione, dentro il cuore del sufi, che ci deve essere lo spirito, ci deve essere il vino, perché altrimenti non funziona, ecco. E questo vino non deve essere stato anacquato, deve esserci ancora un vino ritrasmesso dall'epoca della rivelazione fino ad oggi. E questo non è sempre il caso, perché ci sono anche delle forme religiose che questo, e Dio sa meglio, che questo vino non lo hanno ritrasmesso fino ai nostri tempi. E quindi questa dimensione interiore, nonostante la lettera che si può seguire, rimane comunque inaccessibile. ed è anche questo uno dei tanti, senza essere esclusivo, motivo per cui lei può comprendere come ci siano degli occidentali che per trovare questo vino sono entrati in una porta diversa da quella della chiesa, e non vorrei dire dentro la moschea, ma in un certo senso
non si tiri la zappa sui piedi.
Ma questo trasmettere autenticamente in una continuità non deve essere di pura ripetizione, di blocco di una tradizione. Ci deve essere un dinamismo che faccia della tradizione una continuità di vita. Se non è vivente e vive la tradizione diventa tradizionalismo, diventa ritualità esteriore e formalismo. C'è una frase bellissima che io amo ripetere, tratta da un'esegesi di Gregorio Magno al libro di Ezechiele ed è espressa in latino, ve la dico in latino e ve la traduco: divinum eloquium cum legente crescit. La parola di Dio cresce, lievita con colui che la legge. Il ruolo della Hadith nell'Islam nei confronti del Corano, di Al-Quran, non deve essere una pura ripetizione. Io penso che oggi ci debbano essere degli islamici che producono nuovi hadith sulla tradizione degli hadith. O no?
No.
Con tutti i mi rispondo, per favore. Cioè, l'hadith va semplicemente... fin quando arrivano gli hadith che si possono accettare e trasmettere? Perché dopo un certo momento non si fanno più hadith e si trasmette quello che è stato fatto, detto e scritto a questo punto.
Ma io sono molto grato, professore, che ha fatto queste distinzioni fra fariseismo, ecco, formalismo, feticismo, ecco, che dilaga al giorno d'oggi, soprattutto nella Chiesa. Perché abbiamo parlato tanto di spiritualità e di sufismo, di Isikazo e di Kabbalah, di Yoga e di Zen, ma dobbiamo effettivamente stare attenti al suo consiglio di non degenerare in un formalismo sterile. Ma forse questa è una delle ragioni per le quali noi siamo qui, per ridare la vita e la vitalità a quelle parole di Dio che ci siamo dimenticati, ma non per crearne delle altre, mi permetta, perché il fulcro del sufismo è la ripetizione del nome di Allah. Gli esicasti della Chiesa ortodossa, ecco, e Gesù mio abbi pietà di me, e continuano a ripeterlo continuamente. Non è che danno un altro nome a Gesù. A un certo punto bisogna avere il coraggio di ripetere le stesse cose, perché queste cose, queste parole, hanno un significato interiore, hanno una rispondenza nel nostro intimo. Ma purtroppo giustamente quello che noi vediamo adesso è la degenerazione non soltanto della spiritualità, la degenerazione della religione stessa. Se abbiamo visto che ebraismo, cristianesimo, islam dovrebbero essere degli strumenti di pace, però sono anche quelli che dovrebbero invitare anche noi occidentali a quel sacrificio dell'io che ha fatto dire, l'abbiamo già detto, alla Chiesa ortodossa: se Dio si è fatto uomo, è che l'uomo si faccia Dio. Mentre oggi soltanto la Chiesa orientale, non ne faccio una questione geografica, ha potuto mantenere questo dettaglio. In Occidente vediamo che c'è un razionalismo storicista di origine hegeliana, che è uno dei peggiori veleni dell'Occidente, che sta ricercando a condurre a una ricostituzione posticcia dei due grandi rami del cristianesimo, proprio in funzione anti-islamica, perché l'Islam viene erroneamente identificato con quelle frange fondamentaliste, integraliste, che hanno strumentalizzato la religione a dei fini strettamente di egemonia politica,
e che sono ancora più lontane dalla vero intellectus agens, dal vero intelletto dello spirito. Perché siamo a questa decadenza? Perché le religioni sembra che abbiano perso il loro carattere cattolico, nel senso etimologico del termine, cattolico universale, e universale vuol dire versus unum, verso l'uno, del quale rappresentano le rivelazioni che si rivolgono a tutti i popoli della terra al fine di orientarli, riorientarli verso quella stessa realtà trascendente. Invece assumono una connotazione specifica, etnica, nazionale, politica, che vorrebbe contrapporle fra di loro come se fossero soltanto dei popoli non di Dio. L'ebraismo e gli ebrei sono il popolo di Dio, sono il popolo eletto, così come Maria è eletta fra le donne, e il profeta Muhammad, permettetemi l'insurrezione, è il profeta eletto fra gli uomini per portare vergini intellettualmente, come abbiamo detto, la parola di Dio agli uomini. Ma gli ebrei vengono identificati soltanto con l'etnia ebraica, se non addirittura con l'origine semitica, come se i semiti fossero soltanto gli ebrei. Discendenti di Sem sono anche gli arabi, i quali fanno un altro più grave errore, perché pretendono di rappresentare da soli, e soltanto gli arabi, la totalità della comunità islamica. Gli arabi sono il 20% di tutti i musulmani. Ricordiamoci che sono i musulmani anche in Europa, e ci sono stati anche in Italia, fino alla mia conversione all'Islam, possiamo dire, ecco, secoli fa in Sicilia. Per cui non è una questione etnica, non è una questione nazionale, non è una questione, è una questione universale. Questo esclusivismo panarabo e non panislamico non può giustificarsi per il fatto che l'arabo, lingua sacra, è indispensabile per il rito islamico, come l'ebraico lo è per il rito ebraico. Ma intendiamoci, non dimentichiamo il cristianesimo non ha bisogno di una lingua sacra. C'è Gesù, al quale ci si rivolge per rivolgersi poi a Dio stesso. Per cui il cristianesimo non ha una lingua sacra, perché Dio non ha parlato in arabo a loro, come non ha parlato in ebraico agli ebrei, ma per l'intermediario di Sayyidina Isa, lei Salam, del nostro Signore Gesù, come noi lo chiamiamo. E allora questa popolazione araba, che noi identifichiamo con gli islamici, rappresenta soltanto un quinto di tutta la umma, di tutta la comunità islamica, è ancora inferiore se pensiamo all'estensione territoriale degli stati, perché dobbiamo venire a parlare anche di politica e di questioni attuali, di una popolazione a maggioranza arabo-islamica. Ed ecco gli stati, perché di questo voi dovrete sapere qualche cosa, che di solito non si parla. Israele rivendica il diritto a non definirsi uno stato confessionale. Israele non è uno stato ebraico, è uno stato non confessionale, così come non lo sono più dopo il califfato, dopo la fine del califfato, quelli che erroneamente vengono ancora chiamati stati islamici. Non ci sono più stati islamici da quando non c'è più il califfato. Se ci sono degli stati confessionali, sono la Grecia ortodossa, l'Inghilterra protestante, e voglio dire il Vaticano, che è uno stato confessionale cattolico, sì, però senza offesa apostolico e romano. Il fatto di essere apostolico e romano toglie al cristianesimo una sua collocazione universale verso l'uno di quello che è chiamato il primato tetrino. Di fronte alle altre collocazioni cristiane, ortodosse o riformate che siano, è una rivendicazione geografica e non etnica e non spirituale, che non potendolo ignorare l'ebraismo, dal quale deriva in qualche modo, per grazia di Dio, vuol costituire le radici dell'Europa. Da qui nasce l'idea, che voi conoscete molto bene, dell'opposizione fra Oriente e Occidente e del tanto esaltato scontro di civiltà che vorrebbe identificare l'Islam con l'Oriente, come se ci fosse soltanto in Oriente. E l'Europa, che lo fu, dove l'Islam era stato presente, in Andalusia, ai tempi di Maimonide, ai tempi dello Sheikh al-Anbar, l'Occidente è il cattolicesimo. Ora, non sono mai state le religioni a scontrarsi fra di loro, abbiamo sentito, e come sono sempre stati coloro che hanno strumentalizzato le religioni per fini egemonici o politici, oggi si tende a rivestire di una connotazione religiosa anche quei blocchi di potere, potere non religioso, che già si sono contrapposti negli ultimi tempi, e lo conosciamo bene, cosa siamo andati incontro negli ultimi decenni. Lasciamo le religioni fuori almeno dalla politica, se non dalla storia. Perché il pericolo sta proprio nella tendenza che le costanti eventuali guerre future fra i popoli pretendano di finire con il proclamarsi sante, il jihad, come se il jihad volesse dire guerra santa. Il vero jihad è quello del sufismo, elevare lo spirito al di sopra di noi stessi, andare al di là della nostra individualità per ricongiungersi con quel principio divino che ci fa a immagine e somiglianza di Dio. L'unica guerra veramente santa è quella contro il proprio egoismo, l'individualità che tutte le dimensioni interiori delle religioni ortodosse spingono a trascendere, compiendo proprio questo sforzo, questo vuol dire jihad, elevare il proprio spirito al di sopra di se stesso, in nome della vera personalità dell'uomo, che è fatto, e concludo, a immagine e somiglianza dell'unico Dio, di Abramo. Grazie.
Io chiedo ancora eventuali interventi, domande da parte dei presenti. Venga signora, venga qui per favore, venga qui per favore. Ecco.
Una domanda rapidissima.
Benvenuta.
Grazie. Che messaggio l'Islam ha per le donne?
Brava, brava. Grazie. Una donna islamica.
Bismillahirrahmanirrahim, grazie per la domanda. Mi chiamo Halima e sono anch'io musulmana, musulmana e italiana. Quale messaggio vi stanno per le donne? Lo stesso che ha per gli uomini. Perché le donne, come anche gli uomini nell'Islam, hanno come modello il profeta Muhammad, sui due la pace. Ed è l'unico modello, l'unico esempio di distinzione, di nobiltà, sia per donne che per uomini. Purtroppo oggi è vero che ci sono confusioni, ma sul ruolo della donna nell'Islam, ma cerchiamo di ritrovare piuttosto nella storia sacra gli esempi che sono sempre quelli più illuminanti, quelli anche più che danno il senso più della realtà, della verità, del messaggio. Troviamo nella storia sacra esempi di donne, moglie del profeta, esempi di nobiltà, di fede, che sono quelli gli esempi che anche le donne musulmane di oggi si sforzano in qualche modo di seguire. Il problema della donna nell'Islam è un finto problema, se si vede da un'ottica veramente religiosa. Poi purtroppo le strumentalizzazioni di oggi e la mancanza di fede creano dei falsi problemi, per cui gli uomini che non sono religiosi strumentalizzano strumentalizzano la religione per scopi individuali, personali, ed è qui che nascono i problemi.
Venga signora.
Mi dispiace, ma non ho capito. Non ho capito.
Venite, cioè, venga subito, così si riprende tutto. Stia qua. Cioè, signora, si avvicina un po' di più a me. Ecco.
Io non sono musulmana.
Certo.
Se io sono una donna musulmana, devo ispirarmi come modello alla moglie del profeta e alle donne della scrittura?
No. Il modello è sempre il modello del profeta. Il modello di nobiltà, di distinzione a quali uomini e donne si rifanno. L'Islam è una religione universale che è liberata per uomini e per donne, non ci sono distinzioni, ci sono differenze di ruoli perché c'è una complementarietà benedetta, grazie a Dio, che Dio ci ha fatto uomini e donne. Ma
il profeta era maschio.
Certo, però.
Per me, donna occidentale, l'idea di un modello maschile da seguire, io temo di essere un po' dalle sue parti, cioè fuori dalla fede, ma faccio fatica a capire come questo può diventare un messaggio di salvezza. Non sto contestando, sto cercando sinceramente di capire. Io sono una donna occidentale, diciamo che mi converto all'Islam. Il modello, il mio modello di salvezza è il profeta.
Non c'è differenza in questo senso tra uomini e donne. La religione è una per uomini e per le donne.
Certo, però poi nel quotidiano, nella vita.
Certo, perché la religione, come abbiamo sentito, appunto universale, rivelata attraverso appunto l'esempio scelto da Dio, del profeta Muhammad, per quanto riguarda l'Islam, ed è la guida che uomini e donne seguono, la donna stessa e anche l'uomo segue questo esempio di...
Ecco signora, è vero, c'è un esempio da seguire, ma la signora penso che voglia sapere da lei quali sono le mediazioni culturali di tipo storico, sociale, psicologico, filosofico, che in un certo senso riconoscono la donna come donna, nella sua identità anche sessuale rispetto all'uomo, al quale è complementare necessariamente. Però, da un punto di vista occidentale, ormai direi raggiunto oggi, è quello di vedere come all'interno dell'Occidente una donna possa esprimersi con tutta la libertà dentro un'esperienza religiosa come quella islamica, ma senza perdere di vista le acquisizioni, le conquiste culturali operate dalla donna occidentale. È questo che lei voleva. Non è che io capisco le donne, mi metto in una prospettiva storica.
Esattamente. Ma...
Allora, mettendoci in una prospettiva storica, si recepisce anche questa esigenza culturale. Ci si mette in una prospettiva religiosa, non sempre si può esprimere questa prospettiva culturale. Lei si mette in una prospettiva conclamatamente religiosa, che non è la sua. Allora, vede, ecco, vi rendete conto che può capitare che, secondo il presupposto da cui si parte, la recezione della domanda è differente. Perché anche la risposta finisce per essere differente alla fin fine. Ma non è che nell'Islam non ci siano le mediazioni culturali, perché è il semplice fatto. Chiedo sempre scusa del mio tono, io ho un tono piuttosto irruento, i miei allievi lo conoscono, ma i miei amici lo sanno. Chi non mi conosce sembra che io sia un leone pronto ad aggredire, non è affatto vero, sono il classico cane che abbaia e non morde. Stavo dicendo che come mai c'è questo fischio? Forse aspetti, ma parlo con questi, ecco, che forse è meglio.
Il problema della mediazione culturale c'è, e come, anche nell'Islam. Volete un classico esempio?
Maria.
No, il velo. Il velo. Il velo è un'usanza che arriva all'Islam attraverso la mediazione iranica e bizantina, e che entra nella mia è una risposta storica, documentata, documentabilissima. Non ho i supporti in questo momento. Ma è una questione relativissima, perché uno può. Perché lei non porta il velo ed è islamica? Lo vedete? Questo è un problema che penso interessi alla signora. Lei è una classica islamica. Questa mattina io ho preso il tram per andare in centrale a Milano. Di fronte a me c'era una donna tutta bendata in nero, con l'abito scuro come lo scialle fino ai piedi. È una sua scelta. La signora, chi direbbe che è un'islamica? Scusate questa domanda ironica, lei non si offenderà, signora. Invece è musulmana, credente, praticante, ed è qui a testimoniare la sua appartenenza, dialogando con noi, portando la sua testimonianza. Ma non porta il velo. Questo è un problema squisitamente storico e culturale, non c'entra, vedete che non c'entra? O c'entra? Vuol dire che lei appartiene già a un'espressione storica e culturale dell'Islam, che non è quella di quella donna che era davanti a me sul tram questa mattina. O sbaglio? Riteniamoci tutti liberi di esprimere quello che pensiamo,
No, è che oggi c'è tutto un gran parlare attorno alla questione del velo, ma ricordiamoci appunto come lo Sheikh ha suggerito, anche la Vergine Maria nel cristianesimo portava il velo, lo stesso.
Ma oggi non lo si porta più, non è più necessario, perché lei non lo porta. Allora
ci sono delle sorelle in Sara che hanno questo velo,
hanno fatto una scelta religiosa per la vita.
Inshallah, se Dio vuole.
È una scelta religiosa per la vita, hanno giocato la propria libertà di pensiero, hanno giocato la propria fisicità e hanno giocato la rinuncia a qualsiasi possesso pubblicamente di fronte a tutti. E questo li distingue, perché pur essendo cristiano e come altri qui dentro, gli altri non hanno fatto quel tipo di scelta per la vita. Per cui il velo è la espressione, la testimonianza di una scelta per la vita totalmente dedicata fisicamente, intellettualmente e esistenzialmente. O sbaglio, amiche sorelle? È così, no? Allora vedete che ha un significato di appartenenza e di diversità. Ma perché lei non porta il velo, me lo dica, pur essendo musulmana?
Allora,
io voglio dialogare, come si potrebbe essere una mia allieva, la signora.
Il velo è una parte, appunto, che c'è questa libertà, ma poi è un simbolo. Una donna può essere velata anche senza portare fisicamente un pezzo di tessuto in testa, ma è un atteggiamento, una discrezione che distingue le donne veramente fedeli. E poi diciamo che questo velo nell'Islam è obbligatorio durante i momenti rituali, quindi durante la preghiera tutte le donne musulmane sono tenute a portarlo, ma durante la quotidianità non è assolutamente un obbligo, è una libera scelta, appunto.
Allora permetterà che l'interrompa, signora, che dipende anche, mi scusi, dal livello culturale della persona. Allora, chi è più colto è meno condizionato dal formalismo.
Non è una questione di formalismo o di cultura, penso.
Mi scusi, l'espressione esterna è una forma rilevabile. Lei non mi esprime esteriormente, anche se interiormente porta il velo. Esteriormente lei non porta il velo. Quindi formalmente, per me, e anche il fatto che lei stia dialogando con me, che sono un professore universitario e uno storico, e culturalmente, mi scusi, non è razzismo, non è niente, è constatazione logica, è culturalmente superiore a quella sua, chiamiamola non consorella, ma insomma correligionaria, che era di fronte a me questa mattina.
Ma Dio ci scampi dalla presunzione di essere superiore a qualcuno?
Dal punto di vista culturale, dal punto di vista culturale,
dal punto di vista culturale, tre volte gliel'ho detto.
Sì, ma noi qui stiamo parlando, per tornare anche un po' a...
Ma la domanda della signora era quella, cosa dice l'Islam alla donna dal punto di vista storico e culturale?
Ma noi non ci interessa, perché noi siamo...
Ma scusi, ma la signora gli ha chiesto questa, gli ha fatto questa domanda e si aspettava una risposta, non tocca a me darla dal punto di vista islamico.
Dal punto di vista dell'Islam, noi stiamo parlando appunto di religione, per tornare al tema di questa sera, si parla di salvezza, qua mi sembra che a volte si... Certo. Si confondono un po' le cose.
Non è per la mia presentazione, è la sua posizione.
Come? Niente. Dica, dica.
Mi sembra dica, che si complichino un po' le cose, quando lei stesso prima parlava di semplicità, no? Diceva da un punto di vista religioso le cose sono semplici. E allora, per tornare al tema di questa sera, la salvezza, no? Quale Dio può salvare? Abbiamo sentito solo Dio può salvare, ma cerchiamo di metterci anche nella predisposizione per cui ci possa salvare, e lo stesso Vangelo, anche nel Corano, ci richiama a questa semplicità di bambini, no? Non si entra nel regno dei cieli se non c'è questa semplicità fanciullesca, proprio questa purezza, questa naturalezza. Quindi, da una prospettiva religiosa, poi se Dio vuole le cose sono più semplici di quanto invece una prospettiva storica a volte possa far sembrare. Quindi cerchiamo quello, cerchiamo di vivere la religione nel timore di Dio, come i profeti ci hanno trasmesso e ci insegnano tuttora, oggi come nel passato, in Oriente come in Occidente, se Dio vuole.
Signora, se devi aggiungere qualcosa, poi passiamolo a...
Sì. No, allora, come donna, valutando le cose, insomma, tanto vale che rimanga cattolica.
No, perché... Non fai un coso di fede, allora, cioè...
No,
non c'è un'evoluzione di fede, perché uno cambia, si fa un'evoluzione.
Aspetti un attimo, lasci finire la signora, qui dopo do la parola a lei.
No, prego, signora, finisca. Stavo valutando da un altro punto di vista. Se questa è la prospettiva che viene offerta, è la mia valutazione personale discutibilissima e che ha un valore solo personale per me, non oserei mai pensare in un'altra maniera, cioè proporre in un'altra maniera. Le tre religioni monoteiste che sono state presentate a me come donna offrono prospettive di salvezza molto simili, e sono, dal punto di vista storico, dal punto di vista, e forse io esulo dal campo della fede, però quello che mi viene offerto come donna dalla religione cattolica apostolica romana, dalla religione musulmana, alla religione ebraica, più o meno equivalente. E allora, dal punto di vista, non posso dire, di economicità, diventa difficile per me fare una scelta, ma questo volevo dire. Cioè, forse la mia domanda era troppo complessa. Comunque la ringrazio molto.
Grazie signora. Io devo ancora ribadire che la mia prospettiva di quale Dio salva è una prospettiva storica. Questa sera noi ci troviamo di fronte a delle testimonianze religiose che noi dobbiamo accettare per quanto ci vengono date, ci vengono esposte. E questo però vi fa capire quanto sia difficile affrontare una prospettiva storica le religioni. E come sia difficile proprio uscire dalla dimensione religiosa per mettere in sospensione una fede. Mi basta dirvi questo. La parola a lui, che dopo lei. Prego, se può venire qui. Non stavi intervenendo?
È stato un...
Ah, è stato così.
Perché...
Venga.
Buonasera a tutti e ben ritrovati anche dopo la bella serata di mercoledì scorso, dove Don Barbi ci aveva dato una bella testimonianza proprio di come, appunto, dice il professore, sia difficile oggi riuscire a trovare una base comune, delle parole comuni, una parola comune fra noi, come dice appunto la lettera di questi 138 sapienti cui si è riferito prima. Ma credo che sia molto, veramente molto interessante il problema, se ho ben capito, centrale a cui fa riferimento il professore, ovvero di questa così di difficoltà di mettere assieme quelle che sembrano essere due prospettive, però che sarebbe quella appunto storica e religiosa, ma mi permetto di sentire in parte dal punto di vista religioso, ovvero quello che lei dice riguardo a questa possibilità di sospendere, di mettere tra parentesi, rischia, almeno dal punto di vista religioso, come lei stesso tra l'altro ha detto di essere, di essere un po' difficile, ecco, da integrare all'interno di quello che appunto vorrebbe essere una prospettiva religiosa che, come lei ben dice, è totalizzante, ovvero vorrebbe dare una forma a tutti i caratteri, a tutti gli aspetti della nostra vita, di ogni giorno. Non possiamo essere un momento religiosi e un momento appunto non religiosi, ma credo che sia un po' una sfida che ogni giorno il credente deve portare avanti, quella di mettere assieme la dimensione vissuta, orizzontale, storica, della sua quotidianità, delle sue sfide, che ci pone anche l'Occidente di oggi, l'Occidente moderno, con quella che è un punto di riferimento, una legge che egli considera però di origine appunto non umana. Ed è qui un po' il discrimine, credo, molto importante a cui fa riferimento. Ovvero, esistono fra le religioni che abbiamo visto essere riconosciute all'interno, per esempio, della prospettiva islamica come tutte autentiche, delle differenze tra ortodossia e eterodossia, ovvero le religioni eterodosse non sono religioni in quanto tali, e credo che questo sia molto importante e potrebbe dare anche forse una risposta al problema che lei poneva prima, di questa, ecco, difficoltà di trovare una mediazione culturale o storica. Dal punto di vista dell'Islam ortodosso, il velo, come è stato detto, non è necessario durante la giornata, al di fuori dei momenti rituali, e questo è sempre stato così. In India ci sono delle donne musulmane che non portano il velo e sono altrettanto ortodosse, come può esserlo una donna appunto italiana, canadese, americana. E bisogna appunto distinguere, come lei giustamente dice, quelle che possono essere delle derivazioni etnico-tradizionali, popolari, da quelli che invece sono dei caratteri di ortodossia di una religione, che pone delle regole precise che alle quali si può fare riferimento tramite l'esempio dei profeti e di coloro che sono stati dei autentici e appunto ortodossi vicari di essi dopo la loro, diciamo, di partenza terrena.
La ringrazio moltissimo e faccio un'affermazione professorale adesso. Interventi come questi ultimo di un musulmano italiano costituiscono un autentico arricchimento per l'Islam. Le sono molto grato. Lei darà molto all'Islam. Darà molto all'Islam, mi sento di dire questo, e glielo dico in pubblico e in coscienza. E mi auguro che molti come lei, fra i musulmani italiani ed europei, considerino il problema come lei mi ha appena risposto. Ho detto che faccio il professore in questo momento, ma mi rallegra molto, e glielo testimonio, Shaikh, veramente, perché è un approccio che non voglio aggettivare, ma ancora molto consolatorio, se permette, perché è la prospettiva vera questa. Lei ha usato l'aggettivo eterodosso e ortodosso nel suo intervento. Dal punto di vista storico non c'è ortodossia e eterodossia, nel senso che per lo storico quello che per una prospettiva religiosa è una eresia, per lo storico è una religione alternativa. Conoscete tutti lo gnosticismo, la gnosi, questo dualismo religioso che come un virus ha aggredito tutti i monoteismi. È un dualismo che parte dall'Iran, prima attacca l'ebraismo, poi attacca il cristianesimo e attacca anche l'islamismo. Tutti reagiranno espungendolo, demonizzandolo e considerandolo una eresia. I cristiani l'hanno definita gnosticismo, siamo nel secondo secolo, pensate, dopo solo un secolo di vita storica del cristianesimo già c'è questa reazione ereticale che continua. Per cui poi saltano fuori i pauliciani, i bogomili, i catari, gli albigesi, e arriva fin quasi al Novecento. Da un punto di vista storico, non è che una religione dualistica. Quindi vedete che i termini hanno un loro significato, se considerati in una prospettiva o in un'altra. Io ormai considero le cosiddette eresie degli arricchimenti culturali, storicamente parlando, delle religioni. Ma se li metto in una prospettiva religiosa, sono delle eresie, cioè delle deviazioni dalla retta dottrina. Questo vuol dire ortodossia. E taccio e lascio la parola allo Shaikh.
Grazie professore ancora, e vorrei riferirmi alla parola del signore che non ha parlato, perché mi sembra tanto capire che lei parlasse di non evoluzione quando la signora accennava al fatto di non potersi indirizzare a una religione posteriore a quella di nascita. E vorrei stabilire chiaramente che non c'è evoluzione. L'evoluzione, anche quella scientifica, è un prodotto dell'Occidente moderno. La sacralità di Dio è onnipresente, universale, e non si evolve. Il messaggio che Dio ha dato agli ebrei con la Torah o a Gesù con i Vangeli o al profeta Muhammad con il Corano non è diverso, non è meglio. Passare da una religione all'altra non si passa a qualche cosa di meglio. L'importante è andare nella profondità, nel vero senso spirituale del sacro, quello che noi cerchiamo di controbattere anche questa sera. È proprio la sacralità di fronte allo spazio temporale. La storia è spazio temporale, è il segno della croce, ma non è una croce che ha la terza dimensione di quella elevazione cristica che noi ci aspettiamo come esempio di colui che attendiamo alla fine dei tempi. Manca la terza dimensione della croce, che deve avere tre dimensioni, non soltanto due. E a questo proposito, e vorrei spaventarvi un po', dato che avrò forse l'ultima occasione di parlarvi, con una profezia molto pericolosa, che è quella che nel Medioevo parlava di mille e non più mille, perché ci si rifaceva ai millenaristi dell'anno mille, che si erano stati spaventati, anche dei millenaristi dell'anno 2000, forse per un errore di aver fatto partire il computo degli anni dal momento della nascita di Gesù. Ma se noi crediamo oggi di poter sfatare questa profezia per il semplice fatto che anche il 2000 è passato, senza portare con sé la fine del mondo, ugualmente noi possiamo pensare, anche noi, che l'errore storico sia stato proprio nell'aver fatto partire tale computo dall'anno convenzionalmente posto per la nascita di Gesù. E non da quello di quell'altro avvenimento molto fondamentale del cristianesimo, che è l'editto di Costantino, che ha sancito l'ufficializzazione del cristianesimo in Occidente nel 1313. Grazie. E allora la fine del primo millennio coinciderebbe con il 1313 questa volta, che guarda caso è l'anno del processo ai Templari, i mistici del Medioevo, condannati a morte con la complicità di essere dalle stesse autorità imperiali, nonostante fossero stati gli stessi che avevano combattuto per la reconquista, non certo della cattolica Spagna, con la cacciata degli ebrei e dei musulmani, ma del Tempio di Salomone a Gerusalemme. Questo avvenimento coincide con la fine della presenza iniziatica, mistica, legata al cattolicesimo. Ci sono dei tempi storici anche per la presenza di certe iniziazioni, dove i superstiti sarebbero fuggiti in quell'Oriente, e allora la profezia del mille non più mille potrebbe essere riletta in un'altra luce, quella che lascerebbe al mondo una dilazione, e questo ci auguriamo, fino a prima del 2313, anche se il calendario azteco dei Maya non va oltre al 2012. Ma nonostante la guerra dei Saraceni o le stragi di alcuni ebrei, alcuni templari, i guardiani del Tempio, che mantengono a Gerusalemme sotto la moschea le scuderie dei loro cavalli, avevano potuto rendersi conto che i luoghi santi non erano tali soltanto per i crociati, ma erano anche santi per gli ebrei e per i musulmani. E ci fu perfino chi, e voi sapete chi, San Francesco, che partito con l'intenzione di convertirli, dovette riconoscere ciò che è difficile accettare ancora oggi, e l'abbiamo sentito, e cioè che anche ebrei e musulmani credono nello stesso ed unico Dio. Ma come voi tutti anche sapete, a Gerusalemme, sopra la spianata del Tempio di Salomone, si erge la moschea detta di Omar, o meglio è chiamata la moschea della roccia, perché contiene nella sua cripta proprio la roccia sulla quale Abramo fu fermato dall'angelo Gabriele mentre era in procinto di sacrificare il proprio figlio. E non mi chiedete se fosse Isacco o Israele o Ismaele, perché se invece mi doveste chiedere chi è l'arcangelo Gabriele, potrei dirvi che è colui che ha annunciato la nascita di Gesù alla Vergine Maria, lo stesso angelo, l'abbiamo già detto, che ha costretto, questo è il significato arabo della parola Gibril, che ha costretto il profeta Muhammad, vergine intellettualmente, letteralmente illetterato, a rivelarci i versetti del nostro libro sacro, il Sacro Corano. E vi ringrazio.
Grazie. Devi venire qui, signore.
Mi dispiace perché abbasserò il tono degli interventi, ma ho un interesse serio riguardo di tipo ecumenico. E quando vengo a queste conferenze, una conferenza così, mi pare, vedo tutto rosa, cioè mi pare che il dialogo sia facilissimo, mentre invece ho avuto modo di frequentare, di studiare un po' l'Islam, perché e mi sono resa conto di quanto ci sia da imparare, e attraverso il quale ho capito che invece il dialogo è molto difficile, perché ci sono delle differenze strutturali anche nella natura stessa di questo Dio monoteista. Ecco, io vorrei cogliere l'occasione della presenza di una persona così autorevole, ma mi rendo anche conto che sto chiedendo tanto, di sapere su quale livello, allora, quali sono le difficoltà di ordine teologico, per esempio il fatto, faccio solo questo esempio, della Trinità, che insomma il Dio cristiano cattolico insomma è diverso nella natura, non si può lasciare fuori il fatto che l'Islam non riconosca la divinità di Gesù, cioè cambia qualcosa, cioè allora forse io nella mia ingenuità e nella mia volontà di far quadrare le cose, che ci si incontri, che ci si parli, che si vada d'accordo. Mi parrebbe di dire, non so, vabbè, lasciamo perdere la teologia, e su quale piano allora però trovarsi? Perché appunto, come dicevo, le persone con le quali, i professori con i quali che io ho frequentato, dicevano è molto difficile questo, si dice, dialoghiamo, ma poi ci sono delle cose strutturali che ce lo impediranno. Allora su quale piano? Io invece voglio che dialoghiamo, su quale piano?
Prego.
Una parola, il piano meta, metafisico vuol dire al di là della fisica, quello che non è fisico, quello che è spirituale. Se siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, noi siamo fatti a sua immagine, allora l'uomo è il vicario di Dio sulla terra. E allora su questo piano metafisico, cioè trascendentale, ce l'ha detto perfino l'onorevole Borghesi, che non è molto tenero verso l'Islam, a Torino, alla Fiera del Libro. Io credo nell'unità trascendente delle religioni. Se uno crede che c'è una unità al di sopra delle dogmatiche e delle ritualità che abbiamo riconosciuto e sono diverse per ogni religione, l'importante è di non credere che noi abbiamo la verità in tasca, che solo noi sappiamo pregare, che solo noi ci indirizziamo verso Dio unico. Anche gli altri possono farlo tramite la loro ortodossia rituale. E allora se noi crediamo nella metafisica, e cioè la trascendenza di Dio al di sopra dell'umanità, e gli diamo la possibilità, gli concediamo l'onnipotenza di potersi esprimere in diverse lingue, come ha fatto in arabo o in ebraico, o tramite la figura di Gesù, perché dobbiamo necessariamente credere che noi soltanto abbiamo la verità? Che poi ci siano delle contraffazioni, che ci siano dei farisaismi, come ha detto molto bene il professor Carozzi, lo sappiamo, l'importante è la sincerità. L'importante è che noi siamo sinceri nella nostra fede e soltanto nella nostra. Nessuno invita a delle conversioni. Abbiamo appena detto che non c'è evoluzione. Non è che tutti gli ebrei devono diventare cristiani o tutti i cristiani devono diventare musulmani. Possiamo dire un'altra cosa, non si torna indietro. Non perché l'ebraismo sia meno vero del cristianesimo, ma soltanto perché se noi siamo nati cristiani, non possiamo rinunciare e rinnegare la figura di Gesù Cristo che è nata con noi e con la quale noi siamo nati. E allora la dimensione che lei cercava è quella della metafisica, cioè eleviamo il nostro spirito al di sopra di noi stessi, cerchiamo di vivere nello spirito, in quella Ruhollah che rappresenta appunto il profeta Muhammad, e per rifargli ancora la discussione che è venuta prima, se è vero che noi uomini ci rifacciamo al profeta Muhammad, per voi cristiani non avreste nessun problema a rifarvi a quella figura velata e santa che è la Vergine Maria.
C'è ancora qualche intervento? Prego.
Sì, poco che ho capito, mi sembra che ci sia qualche problema nel definire il sottomesso, nel senso che per voi il sottomesso non ha la libertà che dovrebbe avere il cristiano. Lì per me non è difficile trovarsi. E dopo un altro discorso è che voi avete le parole che sono fissate all'inizio e non possono avere un'evoluzione. Come fate a mantenere una parola detta 2000 anni fa che non possa essere interpretata al mondo di oggi? Ecco, questo mi pare le due difficoltà che ci sono ancora. Grazie.
Manderei a lei una domanda, perché è una questione storica.
No. Lei che deve rispondere.
Le parole di Dio sono eterne, le parole di Dio sono sempre vere. Ci possono essere delle interpretazioni, le abbiamo visto, delle false interpretazioni da parte dei popoli, ma a un certo momento non si può negare una sacralità dei verbi che sono venuti da Dio, come è venuto verbo un caro fatum est per il cristianesimo, come la Bibbia o la Torah, che sono diventate la legge degli ebrei, che è rimasta anche per i cristiani, perché i 10 comandamenti non sono molto differenti dalla Torah ebraica. E il Corano non dice tante cose diverse. Solo qualcuno ha menzionato i principi noachidi precedenti ancora alla Bibbia e alla Torah. A un certo punto bisogna essere sinceri, bisogna essere veri come uomini, veri nella nostra dimensione sacrale, come Dio ci ha fatto, come Dio comanda, si dice in dialetto in qualche modo. Perché è questo che noi abbiamo dimenticato, i comandamenti di Dio. E allora non possiamo dire, ah ma questo l'ha detto 2000 anni fa, adesso c'è l'evoluzione, siamo diventati molto moderni, siamo diventati molto, molto presenti e non abbiamo bisogno di sentire quello che Dio ci ha detto allora. La questione è che ognuno è libero di non credere. La ikra fiddin, dice il Sacro Corano. Dio ci ha dato la libertà di non credere, ma non la libertà di imporre agli altri una nostra credenza particolare. Il fatto, la differenza c'è, perché si può anche non credere, si può anche non pregare, si può anche non andare in chiesa o nella moschea o nella sinagoga, però c'è una cosa che fa la differenza, che noi siamo tenuti o a fare quello che la volontà di Dio ci dice, sottomessi, o allora andare contro Dio. Siamo liberi di scegliere e noi tutti possiamo farlo.
Io vorrei solo aggiungere che Dio parla all'uomo e l'uomo recepisce il messaggio di Dio e lo esprime con categorie umane. Anche il Corano è scritto in arabo secondo una grammatica, una sintassi, una stilistica e una retorica che solo chi lo analizza secondo queste prospettive riesce a capire l'entità di questo testo. E l'entità non è solo di tipo letterario, storico, ma è anche religioso. Ma perché si arrivi al livello religioso bisogna che scatti qualcosa. Se non c'è questo qualcosa che scatta, allora il Corano resta un classico della letteratura mondiale, come la Bibbia, come l'Odissea, come il Mahabharata o il Mahayana, come la Divina Commedia o le tragedie di Shakespeare. Io vorrei ribadire ancora che secondo la prospettiva cristiana, che a sua volta è condizionata dalla tradizione midrashica ebraica ed espressa con categorie greco-latine, oltre che con la lingua greca prima e latina poi, se questa parola di Dio cresce con colui che la legge, vuol dire che la rivelazione è fissata nel testo, ma continua inesauribilmente a fecondare, lievitando dal testo nella misura in cui ogni generazione si confronta col testo. Ecco, io mi chiedo se può valere anche per il Corano una situazione del genere. Mi parrebbe di no dei discorsi che ho sentito. Assolutamente no. Ecco, questo vedete è un problema storico e culturale capitale nel dialogo ebraico-cristiano. Non si può affrontare questa sera. E non posso aggiungere altro. È un problema aperto che dovrà, non spetterà a noi né alla prossima generazione, ma è un problema aperto posto davanti. E non è solo fra ebraismo, fra islamismo e cristianesimo, ma fra le religioni, fra tutte le religioni. Se io non mi mettessi in una prospettiva storica, non coglierei l'entità di questo problema capitale, lo eluderei, non esiste, e invece c'è, e come? Ed è emerso, mi pare, dal suo, però è un problema aperto. Ecco, io adesso non vorrei chiudere, ma mi piacerebbe invitare tutti voi ad andare a rileggervi la terza novella della prima giornata del Decamerone, che mi piace sempre leggere quando inizio il corso di storia delle religioni. È la novella di Melchisedec Giudeo,
che viene convocato dal Saladino al Cairo perché ha bisogno di un prestito, e il Saladino, con l'intenzione di chiedergli il capitale senza restituirglielo, dice così il boccaccio, ma recependo una tradizione che arriva dall'Islam del Meridione, dalla Sicilia o dalla Magna Grecia, gli fa la domanda: ditemi buon uomo, quale delle tre religioni è quella vera? La giudia, la cristiana o la saracina? E lui gli racconta la famosa novella dei tre anelli. Un padre aveva tre figli, li amava tutti e tre, aveva un solo anello che lasciava all'erede, chi si trovava questo anello ereditava tutto, amava tutti e tre i figli. Chiama un orafo di nascosto dall'originale, gli fa fare due copie identiche e separatamente, all'insaputo uno dell'altro, consegna a ogni figlio l'anello. Muore il padre, i tre fratelli si trovano in mano tre anelli identici, i tre monoteismi. E il problema, concludo, dice Melchisedec al Saladino, così è delle tre religioni, quali delle tre sia vera ancora ne pende la questione. È già un discorso in pieno 300 del dialogo interreligioso, pensate, la terza novella del Decamerone del Boccaccio. Sono passati 700 anni e il discorso è ancora aperto, però il dialogo è avviato, e come? E quindi io dico grazie cordialmente per la dottrina che ci ha dato, non solo lo Shaikh, ma anche i suoi allievi, i suoi discepoli che sono venuti con lui ad accompagnarlo e a dialogare con noi questa sera. Quindi grazie ancora. Grazie. Salutiamo i nostri amici col saluto islamico, che è un saluto di pace. Salam aleikum. Io ho dato loro la pace e loro me l'hanno restituita. Vedete, la pace sia con voi, e loro mi hanno risposto, e con voi sia la pace. La pace è partita da me a loro ed è ritornata a me da loro. Vedete che bello questo saluto. Grazie ancora. E arrivederci settimana prossima.